Si dichiara aperta la seduta, passo la parola al segretario per l'appello.
Frosini Andrea.
Presente.
Mori Luigi.
Presente.
Di Capo Eva.
Presente.
Serri Francesco.
Presente.
Piras Roberto.
Presente.
Cancelleri Jessica.
Presente.
Vichi Katia.
Presente.
Barazzuoli Isacco.
Presente.
Roscino Maria Chiara.
Presente.
Giardini Moreno.
Presente.
Di Marco Antonio.
Presente.
Senesi Raffaella.
Presente.
Lattanzio Fabio.
Presente.
E gli assessori Buti Paola.
Presente.
Rusci Luca.
Presente.
Valenti Marco.
Presente.
E Nisi Diana.
Presente.
Passiamo alla nomina di 3 scrutatori. Mori Luigi, Serri Francesco e Eva Di Capo. Passiamo al primo punto posto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco, passo la parola al sindaco.
Sì, 2 parole veloci, solo per ricordare che giovedì ci sarà il banchetto che anticipa la festa medievale, dovrebbe esservi arrivato a tutti l'invito, se c'è qualcuno che non gli è arrivato me lo faccia sapere perché l'ho fatto inviare a tutti i consiglieri. E poi naturalmente da questo fine settimana inizia la 29esima edizione della festa medievale che dura i soliti 2 fine settimana e quindi siete tutti invitati a partecipare. Dovrebbero esservi stati consegnati i biglietti, chi non li ha ritirati li ho consegnati o li ho fatti trovare lì sopra, quindi partecipate se vi fa piacere, vi aspettiamo. Grazie.
Passiamo al secondo punto posto all'ordine del giorno, determinazione delle indennità degli amministratori comunali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Per l'illustrazione del punto passo la parola all'assessore Rusci.
Sì, allora, la seguente delibera riguarda la ricognizione delle indennità spettanti agli amministratori comunali sulla base del decreto ministeriale 119 del 2000. Con riduzione del 10% sulla base della finanziaria del 2006 e con gli aumenti del 3% e del 2% verificati sulla base dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2018. I gettoni di presenza sono stati calcolati nel 2014 in applicazione della legge del Rio e così sono stati mantenuti. Ci sarà per tale motivo una successiva determina del responsabile del servizio che definisce i compensi di ogni amministratore sulla base delle situazioni personali e che sarà resa disponibile e pubblicata sul sito del Comune.
Si apre la discussione, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa. Prego.
Sì, volevo soltanto in riferimento alla comunicazione del sindaco, prima di tutto grazie dell'aggiornamento sull'invito e sui biglietti. Volevo comunicare anche, me l'ha stato fatto risegnalare questa mattina da un cittadino, se è possibile aggiornare la pagina web del Comune perché non ci sono ancora per gli amministratori, soprattutto per i componenti della Giunta, ancora gli indirizzi, email, contatti e il giorno di ricevimento.
Mi scusi consigliere Lattanzio, sì, però questo non è un argomento riguarda all'ordine del giorno.
Sì, sì.
Se si comincia così poi.
No, si è cominciato benissimo, penso. Semplicemente è una cosa velocissima, insomma, non essendoci stata altra occasione. Quindi. Volevo in riferimento alla delibera ringraziare e precisare l'assessore che in commissione appunto avevamo chiesto chiarimento rispetto a questo punto. E quindi si conferma sostanzialmente quella che è un po' l'indicazione che avevamo dato, che ci sarebbe stato un atto successivo. Non ho capito soltanto se si tratta di un atto dirigenziale, una determina dirigenziale, quindi non ci sarà, come si era paventato in quell'occasione, una ulteriore delibera o eventualmente una delibera di giunta. Se chiedevo se c'è già un'indicazione su chi saranno sostanzialmente le figure che andranno a ricoprire il ruolo sostanzialmente a tempo pieno, se c'è già questa indicazione oppure se semplicemente la leggeremo quando sarà disponibile quest'atto.
Verrà letta quando sarà disponibile.
Pensavo mi rispondesse l'assessore, ma va bene comunque.
Sì, confermo quanto già detto, verrà letta quando disponibile, verrà messa pubblicata sul sito del Comune, dunque.
Soltanto perché in passato tutti quanti siamo stati amministratori, però ricordo che in occasione di questa approvazione di questa delibera molti di noi l'avevano già comunicato, però insomma nulla da contestare nella forma e nella sostanza, ecco.
Qualcun altro? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passo la parola al segretario.
Frosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Vichi Katia.
Favorevole.
Barazzolo Isacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Favorevole.
Di Marco Antonio.
Favorevole.
Senesi Raffaella.
Favorevole.
Lattanzio Fabio.
Favorevole.
La delibera è stata adottata all'unanimità e si richiede l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Passiamo al terzo punto posto all'ordine del giorno, approvazione in linea di indirizzo per le nomine dei propri rappresentanti nelle società e negli enti di diritto pubblico privato controllati e partecipati dal Comune di Monteriggioni. Si passa per l'illustrazione del punto la parola al segretario.
Allora, sì, come avevo spiegato in commissione, scusate, la deliberazione costituisce un provvedimento rituale che viene adottato sempre all'inizio legislatura per individuare gli indirizzi che il sindaco deve osservare nelle nomine dei rappresentanti del comune in enti, fondazioni, società partecipate, associazioni o altri organismi. Alcuni comuni, ad esempio, nominano con provvedimento del sindaco propri rappresentanti in fondazioni di cui sono enti costitutivi o in associazioni presenti sul territorio o in società partecipate. Per quel che riguarda il Comune di Monteriggioni, di fatto gli indirizzi si concentrano poi sulla, si verranno ad applicarsi per la sola società Monteriggioni Anno Domini 1213, nella quale l'amministrazione, in qualità di socio totalitario al 100%, viene a nominare per il tramite dell'assemblea dei soci, alla quale interviene il sindaco, l'organo amministrativo. Gli indirizzi sono aggiornati al decreto legislativo 176/2016, la cosiddetta legge Madia, prevedendo ad esempio che i dipendenti dell'ente non possono essere nominati amministratori nelle partecipate, come invece accadeva sovente in precedenza. Gli indirizzi, per illustrarli sommariamente e poi rinvio per il resto all'esposizione che ho fatto in commissione, individuano anzitutto i requisiti soggettivi dei nominati, e quindi anzitutto il possesso dei requisiti per la candidatura a consigliere comunale, le cause ostative alla nomina, e qui si richiamano varie disposizioni di legge, tra le quali poi le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 che si applica per gli amministratori e i funzionari pubblici e viene esteso anche agli amministratori nominati nelle partecipate. Per la Monteriggioni Anno Domini si dà una disposizione specifica prevedendo la nomina, anche qui in conformità a quello che stabilisce la legge Madia e allo statuto della società, di un consiglio, di un amministratore unico o in alternativa di un organo amministrativo composto da un consiglio di amministrazione di 3 o 5 membri. Poi si indicano gli obblighi che dovranno osservare i soggetti nominati nello svolgimento del loro ufficio, rispetto delle direttive dell'ente in particolare, e per quanto riguarda le società in house, come è per esempio la Monteriggioni Anno Domini, gli indirizzi impartiti dagli uffici per i contratti di servizio di rispettiva competenza. La nomina spetta al sindaco. Prima della nomina agli interessati si chiede di rendere un'apposita dichiarazione scritta nella quale devono confermare la mancanza di causa ostativa all'assunzione dell'incarico e impegnarsi ad osservare gli indirizzi dell'ente. Poi si disciplinano anche le cause di revoca degli amministratori legati o a mancanze gestionali al venir meno del rapporto fiduciario con il sindaco o anche nel caso in cui si rinnovi il mandato amministrativo a inizio legislatura, mutuando il principio stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, anche il caso in cui il sindaco eletto non ritenga che gli amministratori in carica siano idonei a realizzare gli obiettivi del suo mandato amministrativo e quindi per questa ragione è legittimato a procedere alla revoca e alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Dopodiché si individuano le modalità per rendere pubblica la nomina e la revoca attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e la comunicazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva. Io avrei finito.
Si dichiara aperta la discussione. Se qualcuno vuole la parola. Prego, consigliere Giardini.
Un'osservazione abbastanza semplice e sintetica. Il caso in cui con la proposta che viene fatta circa le condizioni di revoca è il caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con il sindaco rispetto a quello che era precedentemente previsto, dove sì, comunque il provvedimento di revoca doveva prevedere la contestazione inadempiente alle azioni e alle termine, assegnando congruo tempo e le eventuali giustificazioni. Sì, ho capito che vi siete rifatti a quella che è una norma, già una sentenza in essere, però mi pare che venga, per quanto possibile, anche venga meno un'azione democratica nei confronti di un soggetto, di un rappresentante nominato, perché il possesso della fiducia, quindi vengano meno i rapporti fiduciari con il sindaco, quantomeno si poteva mantenere il rapporto precedentemente stabilito con la precedente delibera, dove comunque il soggetto che veniva meno a questo rapporto fiduciario, almeno capire quali erano le motivazioni o tantomeno quelle che venivano, le contestazioni che venivano fatte, in modo da poterne avere una conoscenza e una valutazione abbastanza condivisa.
C'è nessun altro? Consigliere Attanzio?
Sì, erano state poste in commissione alcune richieste di chiarimento, di valutazione a quale aveva rimandato, tentato appunto il segretario di dare illustrazione, soprattutto su quelli che sono gli aspetti, come dire, tecnici che ci ritroviamo a recepire sia nel decreto e sia in seguito a questa sentenza, rispetto a quelle che invece sono delle, mi sembra, oggettive valutazioni di carattere politico legittime da parte di una amministrazione che si insedia. In commissione stessa ci aspettavamo l'intervento del sindaco, che poi dopo non c'è stato, è stato sostituito dal segretario, in modo da poter apprendere anche quali erano le ragioni politiche che portavano sostanzialmente a una modifica rispetto al passato di una delibera, con una delibera di questo tipo, di quelli che sono gli regolamenti, e quindi sostanzialmente una questione anche di indirizzo politico importante rispetto a quelle che sono le nomine, soprattutto in una situazione in cui sarebbe magari stato opportuno in questa sede chiarire anche qual è la situazione in questo momento dell'AD, visto che abbiamo avuto necessità di sollecitare alcuni aspetti che riguardano dei verbali del passato, ma anche soprattutto di fare una serie di accessi agli atti, perché in questo momento io personalmente ho una difficoltà oggettiva a capire chi sta guidando questa struttura, soprattutto in base a quale, come dire, livello di...
Consigliere Lattanzio, queste argomentazioni sono, come mi ero espresso anche in commissione, argomentazioni di carattere politico. La delibera riguarda unicamente punti di carattere tecnico con scelte fatte dall'amministrazione all'interno di un quadro normativo, quindi non è all'ordine del giorno, non la trovo pertinente.
Prego. A parte il fatto, scusate, soltanto un chiarimento, ne aspetto i lavori, non ho mai visto un presidente sia nei rami del Parlamento che sia in questo Consiglio Comunale che interviene in sostegno e in supporto della maggioranza. Allora, Secondo me, su una cosa di questo tipo, se è una proposta del Presidente del Consiglio Comunale, posso capire che lei, Presidente, intervenga e ci chiarisca questi aspetti. Diversamente, sarebbe opportuno che, proponendo un rappresentante della Giunta, se c'è un assessore delegato alle partecipate o comunque qualcuno che si occupa specificatamente di questa questione che riguarda i chiarimenti e i regolamenti, prenda parola e ci chiarisca questo aspetto. Perché le devo ricordare, Presidente, da membro, non mi ricordo se è membro della Commissione, sì, appunto, e in quella fase anche è stato, quando è stata insediata Presidente, che è stato chiesto esplicitamente al segretario qual era l'aspetto tecnico differentemente dall'aspetto politico. Cioè la sentenza della Cassazione, formulo esplicitamente la domanda, ci chiede per una questione di giurisprudenza allineata al decreto di fare questo tipo di aggiornamento del regolamento? Oppure quello che vi chiedo, senza entrare nel merito dell'aspetto politico, che giustamente può essere legittimo, è sicuramente legittimo da parte vostra, state facendo una scelta politica che permette al sindaco di avere, o comunque all'amministrazione, di avere un ruolo legittimo dal suo punto di vista nel rapporto con la governance di quest'ente comunale, di questo importante ente comunale? Allora, la questione, secondo me, su questa vicenda vorrei che, siccome noi siamo qui non a un circolo ricreativo, ma siamo qui perché facciamo politica, non politica partitica, facciamo politica amministrativa, quindi siamo qui per dare atti di indirizzo nella gestione politica di quest'ente, sarebbe importante che noi su questa cosa ci fosse un dibattito e un chiarimento, che è stato legittimamente illustrato e chiesto in commissione e che è stato rimandato al dibattito in Consiglio Comunale. Adesso, se il dibattito in Consiglio Comunale, il Presidente, che è un elemento di garanzia per tutti quanti noi, ci viene a dire su cosa dobbiamo dibattere e cosa no, scusate, ma io in questa fase non la capisco. Non ho mai visto una cosa del genere e penso davvero non sia opportuno.
Allora, il Sindaco.
Allora, intanto mi sembra il Presidente abbia fatto esclusivamente presente cosa è pertinente all'ordine del giorno o meno, ed è un suo dovere far rispettare l'ordine del giorno, primo, quindi non ci trovo niente di particolare. Quanto a questi discorsi politico, intanto questa delibera non è proposta da un assessore, ma il soggetto proponente è l'area affari generali, per cui non vedo dove è il problema, si aspettava l'intervento del sindaco, cioè te la canti e te la suoni, quindi doveva venire il sindaco, cioè che discorsi so? Il soggetto proponente non è l'assessore, quindi l'ha illustrata il segretario, questa delibera semplicemente va ad aggiornare la delibera precedente, a recepire la nuova normativa del 2016 e degli indirizzi giurisprudenziali. Punto, viene proposta all'attenzione del Consiglio. Vi sta bene, non vi sta bene, questo lo decidete voi, però cioè, viene proposta all'attenzione del Consiglio. Su questo si apre una discussione, però cioè, fare queste eccezioni e andare addirittura su argomenti che non c'entrano niente con la proposta di delibera di oggi, come ho problemi ad accedere agli atti della Monteriggione AD, che c'entra con la proposta di delibera che è in oggetto. Quindi, vabbè, fa bene il Presidente a tutelare il Consiglio, grazie.
Se posso dire una cosa?
Presidente. Sì, Roscino.
No, quello che ho notato in queste commissioni è che si tende comunque a sminuire, svalorizzare addirittura, ritenere errate le proposte che arrivano dagli uffici, il che vuol dire che gli uffici lavorano male. Quindi chiedo se è questo che vogliamo, cioè perché la prossima volta, perlomeno nelle commissioni dove io sono presidente, si metterà a verbale che i consiglieri di minoranza non ritengono che gli uffici lavorino validamente.
Ci sono altri interventi? Consigliere Senesi.
Grazie Presidente. Io credo che si va proprio fuori tema molte volte nelle cose, perché quello che io noto non è una non giusta diciamo, interpretazione e quindi declinazione delle norme. Quello che è noto è che chiunque si trovi nella posizione di presidente di una nostra società è comunque, diciamo, sotto scacco. Prima, nella precedente delibera, sicuramente era sotto scacco lo stesso, per carità, non voglio mica dire che non è così, però aveva perlomeno la possibilità di dire la sua. Oggi non ce l'ha. Questo io noto. È solo questo. E credo che sia giusto, se uno viene tolto da un settore, da un servizio, da una qualsiasi cosa, gli venga aperto un procedimento come è in tutta l'amministrazione, dall'A alla Z. Qualsiasi cosa succede, c'è un procedimento da aprire per dare la possibilità a colui che è accusato, fra virgolette, di non aver ottemperato una cosa o di non aver farle un'altra o di farla sbagliata, di farla metà e metà, la possibilità di dire la sua. Poi certamente il sindaco è sovrano su questo, dice: guarda, a me la spiegazione che mi ha dato non mi piace, però la possibilità di dire di sì o di no o qualcosa che gli viene addebitato, io credo che possa essere fatto e riconosciuto, perché come c'erano oggi, come ci sono oggi le, indipendentemente dalle nomine ci sono state, Andrea, indipendentemente dalle nomine ci sono state, non ci voglio entrare su quelle, però oggi a me, domani c'è un altro, cioè voglio dire, non è un problema mio personale di Raffaella Senesi. Quindi io credo che la possibilità ad una persona che viene nominata dietro ad un, diciamo, ad un incarico che il Consiglio chiaramente dà degli indirizzi, ma non dà l'indirizzo della fiducia. L'indirizzo della fiducia non lo dà. L'indirizzo dà se coloro che hanno questi incarichi hanno tutti i requisiti, hanno ottemperato agli indirizzi e quant'altro, cioè quello che viene indicato nella delibera. Io credo che dare la possibilità ad una persona di dire la sua, non credo che sia, non sia una cosa che non può essere fatto. Potrebbe essere fatto prima con le stesse regole, erano le stesse regole scritte quelle di prima, eh? Cioè non è che sono cambiate, non è cambiato nulla, è solo che c'è la possibilità che questa persona o queste persone possono avere la possibilità di dire la loro. Poi il sindaco decide, certamente, però perlomeno la possibilità di dire la loro, io, consigliere o sindaco, te la darei.
Allora, il sindaco.
Sì, allora, a seguito di questi indirizzi si dà il potere al sindaco di effettuare la nomina o le nomine. Come precisa bene la sentenza della Cassazione, ecco perché si tratta di recepire gli orientamenti, non è una nomina fatta così. Vi leggo cosa dice la Cassazione a sezioni unite, eh? È innegabile che si tratta di una nomina degli amministratori della società controllata sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'intuitus personae. Quindi, cioè, è un rapporto di natura fiduciaria tra il sindaco e il soggetto che viene proposto. Quindi, poi, niente vieta che questo soggetto possa rappresentare le sue controdeduzioni al sindaco, però è un rapporto che si risolve lì. Se no, non è più un rapporto di natura fiduciaria per il sindaco. Tutto qua. La Cassazione è del 19 giugno 2019, quindi ora. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è stata citata anche nel testo della proposta di delibera, quindi non è che l'ho tirata fuori ora io così.
Procediamo con le dichiarazioni di voto.
Posso? Per quello che abbiamo esposto e per quello che abbiamo richiesto, noi siamo contrari.
Prego, Ruscino.
il gruppo di maggioranza si esprime favorevolmente alla delibera.
Per quanto esposto, prego, in precedenza, anche noi siamo contrari.
Attanzio?
Sì, anch'io condivido quanto già indicato dal mio capogruppo, anche perché sono privi nel testo della delibera e anche soprattutto nel dibattito tutte le ragioni, come dire, che portano a questa scelta che, ripeto, è di natura politica, perché nella delibera, per esempio, non c'è nessun, nella, scusate, sentenza che citava il sindaco, che aspettavamo in commissione perché l'aveva detto il capogruppo e quindi magari lavorasse come lavorano i nostri dipendenti. E soprattutto ci aspettavamo di capire dove sta l'aspetto fondamentale di mancato confronto con i rappresentanti del Consiglio Comunale, quindi con i capigruppo. È un aspetto fondamentale che in questi anni ha caratterizzato un elemento di equilibrio nella governance di quest'ente, di chiarezza democratica rispetto alla governance di quest'ente, anche in aspetti profondamente delicati come quelli che si sono verificati non tantissimo tempo fa. Grazie.
Passiamo al voto, passo la parola al segretario.
Frosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Pilas Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Bichi Katia.
Favorevole.
Barazzoli Zacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Contrario.
Di Marco Antonio.
Contrario.
Senesi Raffaella.
Contraria.
Lattanzio Fabio.
Contrario.
La delibera è adottata a maggioranza dei voti, con 8 voti favorevoli e 4 voti contrari. 9 voti favorevoli, scusate, 4 voti contrari. Si richiede l'immediata eseguibilità. Favorevole all'unanimità. No. I contrari per l'immediata eseguibilità? Quindi 9 favorevoli e 4 contrari per l'immediata eseguibilità. Procediamo con il quarto punto posto all'ordine del giorno. Bilancio di previsione 2019-2021, approvazione e variazioni ai sensi dell'articolo 175 TUEL, applicazione avanzo di amministrazione proveniente dal rendiconto 2018. Passo la parola per illustrazione del punto all'assessore Rusci.
Sulla base dell'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000 vengono proposte le seguenti variazioni al bilancio del 2019. Allora, intanto viene proposto un utilizzo dell'avanzo di amministrazione di 206.674,86, che è così suddiviso quanto a euro 13.108,65 quale utilizzo del fondo accantonamento indennità fine mandato del sindaco e quanto a 193.566,21 quale parte destinata agli investimenti. Per quanto riguarda poi il titolo 3, entrate extratributarie, vi viene proposta un'entrata di euro 2000 così suddivisa quanto a euro 260 quali proventi dell'ufficio turistico e camminamento e quanti a euro 1740 quali proventi utilizzo locali ed aree varie degli immobili comunali. Altra entrata di variazione, titolo 4, entrata in conto capitale, quale contributi agli investimenti per un totale di 258.509,58 che sono così suddivisi. Quali euro 70.000, quale contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, decreto legislativo 34 del 2019, che riguarda interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile degli immobili pubblici. Quanta euro 188.509,58 riguardano il contributo della Regione Toscana a riqualificazione energetica della sede comunale. Queste sono le variazioni in entrata. Per quanto riguarda invece le variazioni in uscita proposte, allora abbiamo missione 1, servizi istituzionali generali e di gestione, viene proposta una variazione di euro 13.701,84. E così suddivisa quanto a euro 1073,50 quale IRAP dei compensi dell'amministratore e quanto a euro 12.628,34 quale indennità di fine mandato del sindaco. Missione 1, servizi istituzionali generali e di gestione, abbiamo investimenti lordi per un totale di 191.863,18 che sono così suddivisi, quali 188.509,58 che è riferito al contributo della Regione Toscana a riqualificazione energetica della sede comunale che abbiamo trovato anche nei titoli di entrata e che riguarda lavori che sono già stati in parte effettuati, e, un primo stralcio diciamo dei lavori è già stato effettuato, il secondo è in fase di effettuazione, ma diciamo i lavori, diciamo le spese sono già state messe a capitolo nell'anno precedente e in questo caso dunque vengono riutilizzati. Quanto ad euro 3.353,60 riguarda un investimento per acquisto di arredi degli immobili comunali, in particolare di sedie. Dunque, sempre missione 2, programma 8, abbiamo statistica e sistemi informativi, sono previsti investimenti lordi per 30.000 euro, di questi 30.000 euro, 10.000 euro riguardano gli acquisti di hardware, in questo caso è previsto un rinnovo dei computer del comune. Quanto a euro 20.000 invece riguarda interventi di informatica e acquisto di software. In questo caso invece si parla di un incremento della funzionalità del sistema Pago PA che si riferisce agli incassi delle pubbliche amministrazioni e che diventerà obbligatorio a partire da gennaio del 2020. L'altra parte invece riguarda sempre l'implementazione del software Maggioli per informatizzare i procedimenti. Missione 4, sempre istruzione e diritto allo studio, in questo caso abbiamo una variazione di capitolo di 1.600 euro, in questo caso viene incrementato il capitolo spese riscaldamento scuole materne e viene diminuito sempre di 1.600 euro le manutenzioni e riscaldamento della scuola materna di Querce Grossa. Quanto a euro 2.000 invece viene incrementato il capitolo per il compenso della riscossione coattiva in quanto si pensa di dare in esterno la riscossione coattiva di tutti i servizi legati all'istruzione, in particolare mensa, trasporto, nido e anche le lampade votive. Missione 4, sempre istruzione prescolastica, Titolo 2, abbiamo investimenti fissi lordi per euro 15.000. In questo caso, 15.000, scusate. 15.000 euro riguardano l'acquisto di arredi scolastici per un normale, diciamo, ammodernamento degli arredi stessi, che viene valutato tutti gli anni. Sempre programma 2, altri ordini di istruzione non universitaria, abbiamo invece una previsione di investimenti lordi pari a 100.304,09, che sono così suddivisi: 40 euro 29.602,38, c'è un rimpinguamento del capitolo interventi nelle scuole, in quanto diciamo questi 29.602,38 erano stati utilizzati per effettuare dei lavori urgenti che riguardavano il ponte di Castellina Scalo. In questo caso erano stati prelevati a suo tempo da questo capitolo, in questo caso vengono reinseriti nel capitolo degli interventi delle scuole. Quanto a euro 737,71 riguardano l'adeguamento CPI presso il plesso scolastico di San Martino, e quanto a euro 70.000 riguardano gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, contributo Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto Legislativo 34/2019, anche questo ritrovato nei titoli di entrata. Con questi 70.000 euro c'è la previsione di fare la manutenzione del tetto della scuola di Castellina Scalo. Missione 4, sempre istruzioni e diritto allo studio, spese correnti, in questo caso c'è uno spostamento sempre del capitolo, in questo caso vengono tolti 90.000 euro dai servizi scolastici appaltati e aumentato invece di 89.310 le spese varie mense scolastiche. Questo perché, diciamo, non è ancora stata data il via libera all'esternalizzazione del servizio mensa, e in questo caso è necessario riportare questi 90.000 euro che riguardano l'acquisto delle derrate alimentari dai servizi scolastici appaltati alle spese varie delle mense scolastiche. Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. In questo caso viene proposta una variazione di in negativo di euro 5.000 dal capitolo intervento di ricerca nell'area archeologica di Piani del Casone, che dunque passa da euro 25.000 a euro 20.000. Missione 5, sempre tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. In questo caso si parla di investimenti lordi di 369,91, è relativo al ripristino camminamento lungo le mura del castello, in questo caso riguarda un conteggio che non era stato effettuato correttamente a parte dei lavori pubblici, e non era stato calcolato il 2% dell'incentivo al personale. In questo caso viene fatta una variazione appunto per questo ricalcolo. Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, trasferimento corrente, in questo caso viene aumentato il capitolo rimborso festa medievale di euro 5.000 prelevati dall'intervento precedentemente della ricerca sull'area archeologica, e dunque il capitolo passa da euro 60.000 a euro 65.000. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, altre spese in conto capitale, pari a euro 107.302,61, in questo caso sono la restituzione degli oneri di permessi di costruire che non sono dovuti, in particolare avevo anche il dettaglio di chi erano, ma l'avevo già detto in commissione. Tali oneri urbanistici non dovuti riguardano Cicco Rossi Marisa per euro 20.998,14, Cicco Rossi Marco per euro 3.581,60 e Medaglini Donata per euro 82.722,87. Allora, missione 10. Trasporti e diritto alla mobilità, è previsto investimenti lordi per 7.200, anche nella missione 10, qui si parla relativo alla manutenzione straordinaria delle strade asfaltate, stesso discorso del calcolo non correttamente effettuato del 2% sugli incentivi ai dipendenti, in questo caso lo stesso non era stato calcolato correttamente. Missione 12, diritti sociali e politiche sociali, in questo caso acquisto di beni e servizi, il capitolo passa, aumenta di 690 euro da 510 che era previsto, più 690, un totale di 1.200 euro in questo caso. Si parla di 690 euro destinati alla convenzione ANCI per l'accesso al sistema del servizio civile in forma associata. Passiamo alla missione 20, altre spese correnti, in questo caso si riferisce al fondo di cassa, viene definito qual è diciamo, la variazione della cassa con queste variazioni che pare a 207.268,05 in meno. L'ultimo variazione riguarda sempre il programma T, missione 20, altre spese correnti, c'è una variazione in negativo di 593,14 che riguarda sempre l'indennità di fine mandato del sindaco, in maniera particolare la parte diciamo, che non è stata accantonata ma la parte che riguarda l'anno 2019. Io ho terminato.
Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Senesi.
Grazie Presidente, buonasera. Buonasera. Io avevo domandato in commissione al nostro assessore al bilancio se ci forniva lo stampa per capitoli. Mi ha detto mi rispondeva, ma non mi sembrava di aver capito che mi avesse risposto, visto che non c'è sopra al bancone all'inizio di questo consiglio questo documento, quindi vorrei capire sì o no.
Sì, come abbiamo deciso di utilizzare il modus operandi delle precedenti amministrazioni, in questo caso poi la stampa per capitoli riguarda il PEG che è di competenza della Giunta, dunque la risposta è questa, ecco.
Benissimo. La ringrazio Assessore, ma le devo dire che lei, non vorrei dire ignora, ma non conosce alcune cose. Che ai sensi dell'articolo 43 del TUE, l'ho scritte perché sicuramente, se no poi non me le ricordavo tutte precise, del TUE, un consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Forse ha bisogno di un ripasso, lei o chi per lei ignora la sentenza del Consiglio di Stato, visto che qui siamo a leggere le sentenze del Consiglio di Stato. Sezione quinto, numero 3486 dell'8/6/2018, secondo la quale il diritto di accesso e il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della PA, che hanno il diritto di ottenere dagli uffici rispettivamente del Comune e della Provincia, leggo il testo, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta al consigliere affinché possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza, opportunatamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questa esercitata, a maggior ragione per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza. Quindi, se non conosce questi principi della pubblica amministrazione, la prego, assessore, di informarsi. Qualora invece le conoscesse, allora mi viene un altro dubbio, che forse non ci vuole dare con chiarezza subito gli spostamenti di quello che è nei capitoli. Quindi, specialmente di questo, al quale tengo in particolar modo, oltre a tutti quelli che ci sono dentro alla... perché io avevo chiesto anche una relazione dell'assessore al turismo, per quale motivo veniva spostato da un capitolo di ricognizione di tombe etrusche, o comunque di progetto etruschi, a un rimborso spese, come disse lei, nella commissione per la festa medievale. Lo vorrei capire, perché ci sono ancora altri 40.000 euro da dare forse alla festa medievale, quindi mi sembra una cosa insomma ancora eccessiva, oltretutto senza una giustificazione, perlomeno a noi non c'è stata data. Forse vorrei ricordare anche che la valorizzazione degli etruschi era un impegno inserito nel programma del gruppo di maggioranza della precedente amministrazione, dove parecchi di questi signori che oggi stanno insieme a me ci sono. Nella precedente amministrazione era stata realizzata la prima fase volta alla valorizzazione delle emergenze enotiche. Nel 2019 è stata avviata con la formale richiesta di concessione di scavo, approvata in giunta naturalmente al MIBAC, la seconda fase che prevedeva indagini nell'area del Casone e riportata correttamente nel PEG. Vorrei evidenziare che la rinuncia, anche se parziale, a queste risorse per questo progetto potrebbe inficiare il risultato che praticamente si dovrebbe avere nella ricerca, e in prospettiva tale iniziativa può avere delle ricadute importanti, negative, sia culturali, sia turistiche e quindi anche per tutto il nostro territorio economiche. Quindi io credo, e per questo noi proponiamo l'emendamento di rientrare nei 5 milioni dove erano, 5.000 euro dove erano, proprio per questo motivo. Perché naturalmente, e vorrei anche fare evidenziare, che fino a maggio, 25, 26, giù di lì, sono entrati dentro alla mostra, no bigliettati, entrati dentro alla mostra, 4.220-30 persone. Questo per dire che il posto così infelice, un mese e mezzo di chiusura della mostra, perché gennaio giustamente erano ferie le ragazze, erano ferie tutti, fino al 15-10 di febbraio, mi sembra giù di lì, è stata chiusa. Quindi questo per dire che la mostra è stata un volano per questo territorio. Quindi io ribadisco, faccio e vi chiedo di fare un ripensamento su questa decisione dei 5.000 euro. Grazie. E l'emendamento non si presenta ovviamente per rientrare dove eravamo.
Sindaco?
No, io prima di lasciare la parola all'assessore Valenti per la cosa devo fare questo appunto, perché a me questo modo di accusare la non conoscenza delle cose mi sembra una cosa veramente poco corretta. È come se io dicessi che la domanda estemporanea che mi ha fatto l'assessore Lattanzio per aggiornare il sito internet, sì, il consigliere Lattanzio per aggiornare il sito internet, significa che lui non sa assolutamente come si svolge un consiglio, deve studiare, perché che modo è? È questo il modo di porsi? Non mi sembra un buon modo di porsi. Tra l'altro mi preme ricordare che quello che tu hai citato poco fa attiene all'accesso agli atti. Allora volevo capire, in commissione è stata fatta una richiesta d'accesso agli atti, il che non mi sembra possibile, o è stata richiesta una modalità nuova di presentazione di un documento che è una, tutta un'altra cosa rispetto a quello che hai letto? Perché tu hai letto una norma e una giurisprudenza che fa riferimento all'ampio diritto a 360 gradi che ha il consigliere, giustamente, di accedere agli atti del Consiglio. Quindi quello lo puoi esercitare, quello che hai chiesto è un'altra cosa, cioè è una modalità diversa, tra l'altro diversa anche da quando eri te a fare il sindaco, quindi cos'è? Per 5 anni hai fatto una cosa sbagliata? Quindi, appunto, allora ora va bene, prima andava. Allora, tu hai fatto una richiesta di una formulazione nuova di un modello e lui ti ha risposto correttamente, i motivi per cui non si ritiene di andare verso quella direzione lì. Tra l'altro, quando il PEG si sarà formato, potrai avere accesso all'atto formato, per cui quella sua risposta non inibisce in alcun modo il diritto di ogni consigliere di accedere agli atti del Consiglio. Quindi non c'entra niente con la richiesta che avevate fatto in commissione. Non mi sembra che lui abbia risposto in una maniera tale da non conoscere tutte le norme che hai citato. Tutto qui. Poi sul resto risponderà l'assessore Valenti.
Allora, l'assessore Valenti.
Grazie. Allora, questo spostamento che motiverò ora si è reso necessario per problemi di sicurezza venuti nuovi, come messa in sicurezza, nuove richieste per la messa in sicurezza di pedane, eccetera, eccetera, che non erano state previste dopo l'incontro tra l'organizzazione della festa e le varie autorità. Perché i 5.000 spostati? Perché è l'unico capitolo da dove si potevano spostare senza far danno. Perché nella richiesta di concessione di scavo biennale firmata dall'allora sindaco Senesi Raffaella si prevede per il 2019 voci di spesa per un totale di 10.000 euro. 10.000 euro, se volete ve le leggo così ripartite. Euro 1.000 per il vitto, euro 1.000 per alloggio, 500 di logistica, 2.000 di indagini e diagnostiche, 1.000 di rimborsi, imprevisti 5.500, restauro strutture eventuali eccetera 2.000, messa in sicurezza e o ricopertura 2.000, totale 10.000. La stessa cifra si prevede per il 2020, per il successivo anno di concessione di scavo, se, come ci auguriamo tutti, verrà concessa. Quindi spostare 5.000 da un impegno di 25.000 di previsione nel 2019, in realtà per una richiesta, per una spesa che è preventivata in 10.000, non mi sembra nessun danno per il 2019, non mi sembra faccia nessun danno a questo progetto, anzi. Precisare, per una precisazione da fare. Nessuno vuole tornare indietro dal progetto Etruschi né dalla mostra, è un bel volano per rinnovare la cultura su questo territorio, per creare nuove opportunità monumentali di visita turistica e di conoscenza per le persone. Questo va stigmatizzato. Però, siccome, come sapete, come sai, come sa, io di mestiere insegno archeologia da oltre 20 anni e organizzo scavi e gestisco scavi da oltre 30 anni, sin dall'inizio, con le voci di spesa, tutto il resto, so quanto costa uno scavo, mi sono subito peritato di mettermi in contatto per organizzare prima che inizino le ferie agostane con il direttore di scavo, il direttore scientifico indicato nella convenzione, dottor Giacomo Baldini, direttore del Museo di Colle. Il dottor Giacomo Baldini del Museo di Colle mi ha detto a mia richiesta di quanto avresti scavato e quando scaverai, ha detto che avrebbe scavato il mese di ottobre, 20 giorni effettivi di lavoro. Quindi uno scavo che fondamentalmente viene 500 euro al giorno. È uno scavo ben fatto, è uno scavo ben sovvenzionato. Sono 10.000 euro, non sono 2 lire. Io c'è un elenco, infatti, indagini diagnostiche 2.000 euro, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista penso di poter dire la mia, essendo il mio lavoro, essendo il mio mestiere. I soldi ci sono in più che sufficienza. Spostare i 5.000 non cambia assolutamente niente dal valore di questa iniziativa, che speriamo peraltro porti anche risultati e vada a buon fine. Comunque ribadisco che a fronte di una previsione per il 2019 di 25.000 euro, nel piano economico per lo scavo 2019 il totale fa 10.000. Quindi rimangono sempre più soldi ancora di quelli che sono disponibili. Con questo penso di aver risposto.
Consigliere Roscino.
Sì, ribadisco quanto già detto, cioè far funzionare questi organismi andando sempre a dire che gli altri non sanno, non fanno, non sono competenti, gli uffici sbagliano, lo trovo un modo non corretto di procedere e non all'altezza di questo consiglio.
Consigliere Lattanzio.
Il problema degli emendamenti è questo, che devono essere collegati sempre dai pareri tecnico-contabile e in questo caso anche del revisore. E come no?
Segretario, mi scusi. Signor Sindaco, sia serio per favore, siamo nel seduto del Consiglio Comunale, non al circolo. Stiamo parlando di un emendamento che non deve generare o ha bisogno di nuove risorse. Stiamo parlando di un emendamento che chiede semplicemente di ristabilire e di rispostare delle risorse tra capitoli che erano stati già previsti. Va bene, noi ci siamo consultati con l'aspetto della ragioneria, va bene, e il trasferimento di delle risorse da una parte all'altra all'interno dello stesso, come dire, bilancio non è un aspetto che ha bisogno di quel tipo di parere che lei dice.
L'articolo 41,12 del regolamento lo dice chiaramente: le proposte di emendamento concernenti la proposta di deliberazione prima di essere poste in votazione necessitano una seduta stante dei pareri di regolarità tecnica o contabile previsto all'articolo 41 del TUE da parte dei competenti responsabili. Questo tutti gli emendamenti. Io, anche l'esperienza che abbiamo in quest'Aula, anche insieme, l'abbiamo visto. Ora, il parere, io il ragioniere non c'è e non è in ferie. Ora, io il segretario può surrogare il parere del ragioniere tecnico e contabile. A parte che è una materia sulla quale, francamente, se è sostenibile il bilancio a seguito dell'emendamento, io non lo so dire. In ogni caso manca il parere del revisore dei conti, che qui non c'è. Quindi in questi casi, dice, in assenza di questi ultimi, il parere può essere dato dal segretario comunale, qualora a questo ultimo si dichiara in grado di poterlo rilasciare in quel preciso momento. Diversamente, la proposta deve essere deliberata nella sua seduta originale, oppure essere ripresentata nella forma emendata al successivo consiglio comunale. Io ricordo che nella passata legislatura, per questioni anche minime, anche di modifiche minime, perché è così, tutti gli atti devono essere guardati dai pareri. Ribadisco, ora, è possibile in effetti la presentazione di emendamenti a bilancio? Io l'ho vista fare nella sessione di bilancio, quando c'è un termine di 10 giorni o 20 a seconda dei regolamenti, tra la presentazione degli atti ai consiglieri e la seduta del consiglio. Allora lì c'è il tempo per i consiglieri e per di presentare gli emendamenti e poi vengono passati all'ufficio e vengono passati al revisore. Ora qui semmai è un problema organizzativo, che chiaramente mi dite tra giovedì e lunedì con il ragioniere in ferie, con il revisore non c'è, però rimane il fatto che l'emendamento, a parer mio, ora scusate il gioco di parole, deve essere corredato perché si possa mettere in votazione legittimamente. E mi pare che il testo del regolamento sia chiaro in questo senso, deve essere quello dai pareri tecnico contabile e in questo caso del revisore dei conti. E poi su questo il Presidente, il Consiglio è sovrano, ecco.
Cioè, quindi, segretario, mi scusi, un capitolo non nuovo, va bene, che era di 25.000 euro, che viene portato a 20 a favore di un altro, va bene, che era di 60 e viene portato a 65. il passaggio di risorse tra questi capitoli con emendamento della minoranza mi sta dicendo che ha bisogno di parere legale facendo riferimento a quel regolamento, a quella parte del regolamento che lei giustamente mi leggeva.
È proprio quello che dico, sì.
Segretario, devo solo far notare che noi abbiamo altri tipi di informazioni da parte degli stessi uffici.
Quali uffici? Qui del Comune di Monteriggioni?
Sì, qui del Comune di Monteriggioni, da più uffici stessi, anche perché nel momento in cui c'è un bilancio e si chiede soprattutto di ristabilire una cosa precedentemente approvata, che oggi va in variazione, che ci proponete e che quindi emendiamo per riportare alla situazione precedente... Segretario, guardi, nel rispetto enorme della sua professionalità, lascio dire a lei perché io lo trovo alquanto imbarazzante, sinceramente.
Se sono stati dati da ufficio, allora dovrebbe dire anche chi, le informazioni sono informazioni sbagliate, perché il regolamento è chiaro, vi dico la mia esperienza professionale, mi ricordo vecchi segretari, la prima cosa mi dicevano l'emendamento, parere. E quindi io in questo consiglio comunale, scusate, non in questo, nel precedente, sono sempre stato attento. Sugli emendamenti, ricordo, nascevano sempre da iniziative della Commissione, venivano portati qua, già preparati, io l'ho sempre reso il parere io senza difficoltà. In questo caso il parere è su una proposta, nasce in questo momento, di carattere particolare riguardante il bilancio, e poi sicuramente manca il revisore, perché se fosse lì in fondo alla sala potremmo interpellarlo, ma non c'è.
Consigliere Roscino.
Sì, dunque, come gruppo di maggioranza noi chiediamo il ripristino della delibera così come è stata formulata, perché vogliamo il rispetto dei regolamenti e degli statuti che già in altre occasioni sono stati un po', ecco, superati, in maniera che gli emendamenti possano essere deliberati con tutte quelle che sono gli allegati o la documentazione che è necessaria. Per cui io chiedo il ritiro di questo emendamento. Non so se si può fare.
Io non ho mai visto lavori di questo tipo. Si chiede la maggioranza con la forza muscolare dei numeri di non mettere a discussione un emendamento della minoranza, oltretutto dicendo, e Roscino mi ascolti cortesemente, che in passato i regolamenti non sono stati rispettati. Faccia riferimento a quale e in quale legislatura, soprattutto, prima di una cosa del genere, perché la trovo gravissima.
Intanto io rispetterei l'ordine degli interventi, è già il terzo intervento che sto facendo. Per quanto riguarda l'emendamento proposto, io mi rimetto al parere del segretario e quindi, senza considerare la vostra richiesta né quella della maggioranza, e si dichiara che è inammissibile l'emendamento, perché non è corredato dalla documentazione richiesta dal regolamento. Consigliere Roscino.
In ogni caso si ritorna di nuovo alla stessa condizione che abbiamo già illustrato due volte stasera, cioè che si va dicendo che l'uno o l'altro non sa fare il suo lavoro. Ora si sta dicendo che ci sono degli uffici che dicono esattamente il contrario di quello che dice il nostro regolamento. Quindi chiedo apertamente al consigliere Lattanzio di fare i nomi degli uffici e i nomi delle persone che hanno dato informazioni non corrette. Secondo lui non corrette.
Prego.
Scusi, le ripeto, mi fa capire alla base del regolamento, va bene, quale aspetto dell'emendamento non può essere presentato quando non viene generato un nuovo capitolo di bilancio? E le ripeto, sulla base delle consultazioni che abbiamo fatto con gli uffici, va bene, potrà verificare che questo tipo di emendamento poteva essere presentato. Dopodiché, Se legittimamente non volete che venga presentato perché manca un parere, prendiamo atto di quello che ci state dicendo. Oltretutto, ditemi chiaramente quali sono gli uffici che avrebbero dovuto esprimere un parere di regolarità tecnica su questo, che se di carattere, che ne so, del bilancio, ditemelo voi, se invece affari generali, se invece la cultura. Mi piacerebbe anche, come dire, a questo punto apprenderlo, no? Ma la farei semplicemente breve, insomma, consigliere Lucia. Se non c'è la volontà di votarlo, secondo voi legittimamente da questo punto di vista, lo capiamo, non è un problema. Siamo qui semplicemente per fare il nostro dovere, chiedere di aprire un dibattito, di ristabilire una condizione, va bene? Altrimenti questa stise democraticamente non verrebbe eletta, verrebbero nominati dei funzionari, va bene, che dovrebbero fare dei documenti e non rimetterli alla discussione. Ci sarà un livello di responsabilità per il quale qualcuno vota favorevole o contrario qua? Cioè non è una questione chi sa fare il suo mestiere e chi non sa fare, è un legittimo dibattito politico, va bene, rispetto a delle scelte che si possono fare in un modo piuttosto che in un altro.
Posso dire, Presidente? Prego. Grazie Presidente, consigliere Lattanzio, le faccio notare che in realtà non mi ha risposto. Quindi non solo non mi ha risposto, ma ha ribaltato la domanda a noi. Quali sono gli uffici che... No, noi ai nostri uffici crediamo. Gli uffici hanno presentato questa proposta perché c'è una necessità tecnica, vale a dire che quella variazione serve per rispondere a delle esigenze di carattere, sorveglianza, eccetera, che ci sono stati imposti da enti esterni. Quindi, al di là del merito, io le consiglio, visto che lei, ho visto che mi dà tanti consigli, le consiglio di rispondere educatamente quando le si fanno delle domande. La ringrazio, Lattanzio.
Non ripeto ancora perché penso stiamo superando il livello di tempi previsti dal regolamento, ma avrei tante occasioni e tante cose da ricordare alla consigliera Ruscina, soprattutto che non prenderò lezioni di educazione da lei.
Ringrazio.
Basta. Ho appena richiamato il consigliere Ruscino. Parola all'assessore Valenti.
Tornando un attimo a questo valzer di cifre di cui abbiamo parlato, io però, scusate, ma non capisco una cosa. Cioè, nel piano economico per il 2019, passato al ministro al MIBACT, nell'atto pubblico, firmato, allora sindaco, poi ora nuovo responsabile, sarà il sindaco Frosi, di 10.000 euro per il 2019, e per il 2019... c'è un corrispettivo d'impegno di 25.000 euro, se si tolgono 5 rimangono sempre 20.000, quindi sono 10.000 previsti più ancora una riserva di 10.000 euro. Cioè, io non capisco l'opposizione a questo spostamento. C'è un potenziale di 20.000 euro per 20 giorni di scavo. Non si è mai visto, neanche a Pompei, come no? Caveranno un mese a ottobre, i giorni lavorativi sono 5, 4 settimane sono 20 giorni, c'è un potenziale di 10.000 più 10.000 e fanno 20.000 anche togliendo i 5.000. A me sembra un'enormità per uno scavo di 20 giorni. Vorrei sapere perché no, consigliere Lattanzio. È esperto di tutto, sarà esperto anche di archeologia, spero.
Proseguire con le dichiarazioni di voto. Benissimo, proseguiamo con la votazione, passo la parola al segretario. Prego.
Sono personalmente oggettivamente in difficoltà perché per un aspetto fondamentale, va bene, mi ritrovo a dare un voto contrario a questo ordine del giorno, perché penso ci sia fondamentalmente, non nel complesso di tutto il capitolo, perché penso fondamentalmente ci sia stato un problema di esecuzione dei lavori, di svolgimento dei lavori, e cercheremo di capire se quell'aspetto dei capitoli di bilancio è soltanto una questione di accesso agli atti. Non mi risulta che sia così, anche perché in passato il precedente assessore con cui mi sono consultato ha sempre portato con sé i documenti e li ha sempre resi disponibili. C'era forse evidentemente qualcuno che non era interessato a leggerli, però fondamentalmente la questione importante è questa, che io oggi vedo a fronte di qualche pedana, perché di questo abbiamo capito, insomma, si tratterebbe, per la prima volta nella storia di questo comune ci viene detto che abbiamo destinato in passato troppe risorse all'archeologia, troppe risorse agli scavi, che quindi è necessario di ridurle del 20% in un paese in cui normalmente siamo continuamente alla ricerca invece di risorse. Vengono accusate le persone di non capire nulla di archeologia, scusate, non facciamo tutti i mestieri, ma quelle cifre non sono venute fuori a caso, non sono venute in maniera astratta quando sono state introdotte all'interno di quel capitolo di bilancio, e legittimare con un aspetto di muscolare, di professionalità, per dire tagliamo il 20% di risorse a delle ricerche archeologiche, io veramente la trovo una cosa deprimente, deprimente da un punto di vista politico, istituzionale e umano. Chissà se il regolamento permetterà dopo le dichiarazioni di voto di poter fare intervenire altri assessori, in passato non succedeva, visto che si parla sempre del passato. Allo stesso tempo chiedo chiaramente, come dire, a tutti gli uffici, in modo particolare ai due assessori, di essere più trasparenti rispetto a questi aspetti qui. Cioè, quando si chiede il trasferimento di risorse, quando si illustrano aspetti così tecnicamente rilevanti e importanti, è necessario che ci sia la massima trasparenza. Io non ho capito queste pedane, questa sicurezza che citava l'assessore Luci, da chi è stato, del capogruppo della maggioranza, da chi sono state richieste, quali sono state le ragioni, anche perché il primo elemento, come dire, di riflessione che mi viene è: sono state destinate delle risorse anche alla direzione scientifica della festa, se sono state invece ridestinate, se restano disponibili, se qualcuno ha rinunciato al ruolo. Cioè, quello che so è che ci si fa politicamente una prova muscolare sul quale si dice abbiamo il massimo livello di professionalità anche accademica e siamo la prima amministrazione comunale, penso, nella storia, bene, quando normalmente si va a chiedere cassa a altri enti per queste cose, che riduce del 20% le ricerche, il fondo a disposizione delle ricerche archeologiche. E questo è veramente, da un punto di vista della cultura, del valore umano enorme di questo territorio, una cosa deprimente.
Giardini.
Devo dire che apprezzo gli sforzi dell'assessore Valenti nel cercare di giustificare una minore disponibilità economica per interventi così importanti con ricadute sul territorio e sulla collettività come l'aspetto archeologico. Ripeto, non lo condivido e tantomeno riesco a condividere il passaggio di 5.000 euro per finanziare, in modo di incrementare la festa medievale, che credo che già goda di risorse estremamente importanti che forse dovrebbero essere ridotte rispetto a quelli che sono gli altri capitoli di spesa. L'altra cosa è che non condivido nemmeno il fatto che i giustificativi che sono stati enunciati per quanto riguarda la disponibilità del bilancio per capitoli di dettaglio. Quindi su questa parte qui manifesto una profonda difficoltà da parte di lettura veloce, di una lettura veloce di un bilancio di questo tipo, con queste forme, per carità. Possiamo dire, stare qui anche tutta la notte per poi trovare i pregi, i difetti e valutarlo in modo diverso, però non mi pare un sistema particolarmente trasparente per semplificare i lavori di questo gruppo. Quindi da parte mia c'è il dissenso nei confronti e quindi mi trovo nella necessità di non dare il mio parere favorevole al bilancio.
Roscino.
Sì, il gruppo di maggioranza voterà a favore di questa delibera, perché ci sono motivi che l'assessore ha indicato nella sua relazione di questo pomeriggio, sono motivi che tutti abbiamo compreso, presumo, e che sono utili sia allo svolgimento del suo mandato, sia per quelle che sono le decisioni che sono state prese con queste variazioni. Mi associo al sindaco per quello che si riferisce alla documentazione che deve essere messa a disposizione dei consiglieri, e quindi faccio la dichiarazione di voto rispetto a questa delibera è favorevole per il gruppo di maggioranza.
Sinesi.
A me spiace che quando ci fa comodo gli uffici fanno bene, quando ci fa scomodo gli uffici fanno male, perché si leggono delle cose che sono dei preventivi, delle previsioni sommarie, però queste sono sbagliate. Guarda un po', queste sono sbagliate. Quindi decidiamoci se gli uffici fanno bene o se gli uffici fanno male. Se gli uffici fanno bene, si va sempre con gli uffici. Se gli uffici fanno male, bisogna anche guardare che cosa fanno male. In questo caso è un preventivo che sicuramente per il nostro assessore Valenti, una previsione, per il nostro assessore Valenti è troppo. Ok? Quindi per gli altri, tutte le altre cifre sono troppe, sono poche, io sono contenta che vi divertiate, sono molto contenta proprio che vi divertiate, che io credo che non sia un circo questo e nemmeno un teatro, quindi vi prego, ecco, il rispetto per tutti. Quindi se anche si sbaglia, benissimo, si sbaglierà, non siamo mica, come dice il prete all'altare, sicuramente no. Allora io mi domando perché si fa, per esempio, una pubblicità smodata di alcune cose e una pubblicità non smodata delle nostre. Questo chi ha buon interditor, poche parole. Quindi io credo che capisco l'esigenza di cose che non erano previste nel momento nel settore della sicurezza, delle cose, cioè questo lo capisco benissimo, però credo che di non poter giustificare di andare a prendere i soldi nella cultura. Tutto qua, niente di più, niente di meno. Quindi per questo, ora ho fatto la dichiarazione di voto, quindi per questo io voto contro, punto, solo per questo, perché altrimenti non si può fare di tutto un'erba un fascio.
Procediamo con le votazioni. Passo la parola al segretario.
Frosini Andrea.
Favorevole.
Mori Luigi.
Favorevole.
Di Capo Eva.
Favorevole.
Serri Francesco.
Favorevole.
Piras Roberto.
Favorevole.
Cancelleri Jessica.
Favorevole.
Barazzolo Isacco.
Favorevole.
Roscino Maria Chiara.
Favorevole.
Giardini Moreno.
Contrario.
Di Marco Antonio.
Contrario.
Sinesi Raffaella.
Contraria.
Lattanzo Fabio.
Contrario.
Era l'esito della votazione, 4 voti contrari e 8 voti favorevoli, quindi la delibera adottata con 8 voti favorevoli. Si richiede l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Sette favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. La eseguibilità è presa con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari e un voto astenuto. Esauriti i punti all'ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta.
Facebook. Allora va a scrivere su Facebook.